non è facile parlare dopo Don Figi, anche se quando prima abbiamo invocato lo Spirito Santo e che ero vicino a lui, ecco, mi sono sentita veramente di dire un grande grazie al Signore per questo onore di essere qui con Don Figi, che per me veramente è un padre che mi ha accompagnato fin dalla mia prima giovinezza. E se sono qui oggi, e se sono qui e posso parlare a voi, è grazie al Signore prima di tutto, ma grazie a Don Figi per come ha creduto in me e per come mi ha accompagnato nella mia vita. Un applauso. Allora, Don Figi ha condiviso con noi, con il suo insegnamento, e attraverso le parole stesse del Papa, ecco, ma anche con la sua convinzione, con la sua decisione, sicuramente ha voluto trasmettere ancora una volta che qui, oggi, noi dobbiamo prendere una decisione. E qual è la decisione che dobbiamo prendere? La decisione che dobbiamo prendere è quella di andare. Andare per
evangelizzare.
O più forte?
Evangelizzare.
Per evangelizzare. Ma io penso che qualcuno di voi qui in sala, no? Gli frulla il cervello e dice: ma scusami, io questa decisione l'ho già presa. O perlomeno la mia parrocchia l'ha già presa un po' di anni fa. Quando abbiamo iniziato il nostro sistema di cellule. È vero. Se voi avete il vostro sistema di cellule nella vostra parrocchia, è perché ed è grazie a quella decisione. Ma io ti chiedo, dopo tanti anni, per alcuni forse pochi anni, per altri tanti anni, la tua cellula, le tue cellule, caro pastore, sentono viva la decisione, l'ansia, l'urgenza che devono andare e che devono evangelizzare? E qui, quando dico cellula, non parlo tanto di qualche cosa di inanimato, di statico, di non ben configurato, ma quando parlo di cellula parlo di una piccola comunità di fratelli. Allora, i tuoi cellulini sentono viva la decisione, l'ansia, l'urgenza che devono andare e che devono evangelizzare? Non voglio più la risposta. Se hanno in sé questa ansia, se evangelizzano, io ti dico, anzi noi ci diciamo, la mia cellula, la tua cellula, le nostre cellule sono cellule vive. Diversamente, se la tua cellula, se nella tua cellula è venuta meno la decisione di andare, se la tua cellula ha perso questa ansia, questa spinta all'evangelizzazione, cari fratelli, anzi cari leader, perché non dimentichiamoci, è il convegno, il primo convegno dei leader, convegno nazionale, dato che mi sto rivolgendo soprattutto a voi leader. E quando dico leader di divisione, anche leader di area. Pertanto, caro leader, se nella tua cellula è venuta meno la decisione di andare, se la tua cellula ha perso questa ansia di andare a evangelizzare, devi riconoscere che la tua cellula forse ha un problema, che la tua cellula è ammalata. E sai una cosa? Quando una cellula presenta delle patologie, quando la cellula è ammalata, è destinata prima o dopo a... Perché? Perché la cellula o evangelizza o...
muore.
O evangelizza o...
muore.
O muore. Allora oggi, fratelli, qui, in questo convegno, è il tempo di prendere delle decisioni. E qual è la prima decisione che dobbiamo prendere qui oggi? Tutti insieme. Ognuno per sé, sì, ma tutti insieme. La prima decisione che oggi dobbiamo prendere è quella di guardare, fratelli, con verità alla realtà della nostra singola cellula. È facile in questi convegni così compiacerci, anche elogiarci a vicenda. Sì, bene, dobbiamo riconoscere le meraviglie che il Signore ha fatto e che continua a fare. Ma la prima decisione che oggi il Signore ci chiede è quella di guardare con verità alla nostra singola cellula. E qui fare un esame di coscienza e riconoscere nella verità se la nostra cellula non evangelizza, se ha perso questa decisione di andare, la nostra cellula ha un grande problema, la nostra cellula è malata. Pertanto la prima decisione è guardare con verità le nostre singole cellule. Seconda decisione, e qui faccio riferimento alla parola, al Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, che è il Vangelo che sia nel rito romano che nel rito ambrosiano, nella quinta domenica di Quaresima, abbiamo ascoltato, meditato, contemplato. E qual era questo Vangelo? Quinta domenica di Quaresima? Lazzaro! E a me ha colpito in questo Vangelo l'espressione delle due sorelle che, visto che il loro fratello è malato, mandano a dire a Gesù, al loro maestro, che cosa? Signore, colui che tu ami è malato. Allora la seconda decisione che dobbiamo prendere qui oggi, fratelli, è quella di fare intervenire Gesù e dirgli: Signore, la mia cellula che tu ami è malata. E dobbiamo elevare questa invocazione dal profondo del nostro cuore, sì, ma forse dobbiamo invocare, elevare questa invocazione anche qui in questa sala, un po' invocarlo come fanno le persone che sono sepolte da una valanga, sono sepolte dal macerie di un terremoto, e cosa fanno? Richiamano l'attenzione dei soccorritori con questo grido, con questi gemiti. Allora questo è il momento, fratelli, di poter dire nella verità, se la tua cellula ne evangelizza, dire: Signore, la mia cellula è malata. Signore, la mia cellula che tu ami è malata. Lo diciamo insieme? È il primo momento, il primo passo per riconoscere la verità, nella verità che ho bisogno di fare intervenire Gesù. Signore, la mia cellula che tu ami è malata. Signore, i miei cellulini che tu ami, forse io stesso, leader, sono malato, forse sto morendo, la mia cellula sta morendo, forse è già morta, e lo sai, sta morendo perché ha seppellito il dono più grande, che è la fede, il coraggio dell'annuncio. Ha seppellito il coraggio di uscire e di andare a evangelizzare. Sta morendo perché, Signore, forse abbiamo voluto fare senza di te. E sai, nei nostri sistemi di cellule, molte volte, come ci ha ricordato anche Don Pigi, alcune cellule muoiono. E allora abbiamo la tentazione di dire: sì, il sistema di cellule era efficace un po' di anni fa, ma poi a lungo andare perde la sua efficacia. Abbiamo bisogno di cambiare. La cellula muore. E non sappiamo riconoscere invece la vera causa che provoca la malattia, la morte di una cellula. E sempre il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, risurrezione di Lazzaro. Abbiamo le due sorelle che in due momenti diversi, prima Marta, poi Maria, quando incontrano Gesù, dicono a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. Fratelli, la terza decisione che dobbiamo prendere è dire questa verità. Signore, se tu fossi stato qui, la mia cellula non sarebbe morta. Troppe volte, Signore, ho voluto tagliare fuori dalla mia cellula la tua presenza, la tua parola. La tua parola di verità. Troppe volte, Signore, la mia autosufficienza, il mio orgoglio, mi ha portato a fare senza di te, Gesù. Mi sono illuso, una volta sicuro, di gestire i miei cellulini, i loro problemi, le loro gioie, i loro dubbi, la loro crescita, senza di te, Gesù. Ho dato consigli, ho voluto trovare delle soluzioni, molte volte anche in cellula esecutiva. Abbiamo preso delle decisioni, ma senza di te, Gesù. E Signore, se tu fossi stato qui, la mia cellula, forse per alcuni, io sto parlando anche per tante altre realtà che non sono qui oggi, di cui sono morti i sistemi di cellula. Signore, se tu fossi stato qui, la mia cellula, quel sistema di cellula, non sarebbe morto. Signore, la mia autosufficienza mi ha portato, la mia cellula a una lenta morte, a una lenta decomposizione. E la mia cellula chiamata a dare vita è diventata un luogo di morte, è diventata un sepolcro. Signore, se tu fossi stato qui, la mia cellula sarebbe ancora viva, piena di energia, di speranza, di desiderio di andare, desiderio di evangelizzare. Signore, se tu fossi stato qui. Fratelli, ma oggi qui Gesù, lui che è la vita, lui che è vivo perché è risorto, vuol far risuonare qui, in questa casa, in questo luogo, ma soprattutto nel cuore di ciascuno di noi, vuole far risuonare la sua parola di verità. E Gesù oggi ci dice:
io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?
Cos'è che ci ha detto Gesù? Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Credi che come ho risuscitato Lazzaro, io posso risuscitare, dare vita nuovamente alla tua cellula, ai tuoi cellulini? Credi questo? Ecco allora la quarta decisione che dobbiamo prendere. La prima qual era? Cucù. Fare verità. Seconda decisione? Fai intervenire Gesù e dire: Signore, la mia cellula che tu ami, i miei cellulini che tu ami sono malati. Terza decisione? Se tu fossi stato qui, la mia cellula non sarebbe morta. Quarta decisione? Credere. 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 E poi perché crediamo? Fare ciò che lui ci dice. E allora oggi Gesù, che cos'è che ci dice? Ritorniamo sempre al Vangelo di Giovanni, capitolo 11. Gesù arriva, si è fatto aspettare un po', ma arriva davanti al sepolcro di Lazzaro. E davanti al sepolcro di Lazzaro Gesù dà quattro indicazioni ben precise, quattro ordini. Primo ordine:
togliete la pietra.
Cos'è che dice?
Togliete la pietra.
Allora, tutti noi conosciamo cosa significa metterci una pietra sopra. Anche nel nostro parlare lo diciamo, vero? Basta, non ne voglio più sapere. Ci metto una pietra sopra. Non c'è più nulla da fare.
Tutto è finito.
Non c'è più nessuna speranza. Ho messo la pietra sopra. La pietra sta a indicare, fratelli, la nostra rassegnazione, la nostra resa, la nostra rinuncia. Dire basta. Quella cellula, quel cellulino, è bello che è morto. Non c'è più nulla da fare. Ma Gesù oggi ci dice, togliete la pietra. Ed è importante, questo togliete la pietra non è un invito, ma è un comando perentorio, togliete la pietra. E lo dice non a Lazzaro, che è dentro bello che è morto, no? Ma dice togliete la pietra ai presenti, forse agli stessi che hanno seppellito Lazzaro. Gesù avrebbe potuto farlo da solo, vero? Lui fa miracoli, segni, e invece decide di chiedere la collaborazione del presente. Chiede la collaborazione alla comunità. E oggi chiede la collaborazione a te, leader. A te, leader di divisione, a te, leader di area, a te, pastore. Togliete la pietra. Forse in questo momento siamo tentati di dire come Marta, Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni, non dice 3, 4 giorni, pertanto già decomposizione. Signore, la mia cellula puzza di morte, non vedi? Che non c'è più nulla da fare, che è irrecuperabile. Quel mio cellulino è irrecuperabile. Molte volte noi che siamo chiamati all'evangelizzazione diamo per morte già i nostri fratelli, perché ci siamo resi. Ma oggi Gesù ti dice, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Cosa che ci dice Gesù?
Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio.
Cosa ci dice Gesù? Credi e vedrai. Prima noi vogliamo vedere e poi credere. No! Cambia mentalità. Conversione è più questo. Credi, metti in movimento la tua vita su ciò che tu credi e vedrai, e vedrai la gloria di Dio. Togli la pietra, e io, che sono la luce vera, potrò entrare nella tua cellula, dissipare le tenebre del dubbio, dello scoraggiamento, le tenebre che hanno avvolto la tua cellula, l'hanno resa stanca, rassegnata. Togliete la pietra. Lo sta dicendo a te, leader, division, area, pastore. Togliete la pietra, io che sono la risurrezione e la vita, risusciterò la tua cellula da ogni impotenza, da ogni scoraggiamento, da ogni frustrazione, da ogni depressione, da ogni chiusura, da ogni sua cecità, da ogni sua sordità, da ogni sua morte. Togliete la pietra e la tua cellula vivrà. E permetti alla tua cellula di udire non tanto la tua voce, ma la voce di colui che ancora oggi grida.
Lazzaro, vieni fuori.
Cos'è che grida Gesù?
Lazzaro, vieni fuori.
Il Vangelo ci dice che Gesù gridò a gran voce. Non fa una meditazione. La meditazione a bassa voce non fa una discussione, ma gridò a gran voce. È il grido del Kerygma, fratelli. Lazzaro, vieni fuori. E oggi, fratelli, Gesù vuole irrompere nella tua cellula morta con questo grido: vieni fuori! Lui chiama la tua cellula, i tuoi cellulini per nome, perché lui è il buon pastore che chiama le sue pecore, ciascuno per nome, per condurle fuori. Vieni fuori. Allora, questo vieni fuori, prima di tutto, Gesù oggi lo sta dicendo chiamando il tuo nome. Sofia, vieni fuori. Io penso che ognuno di noi adesso può pronunciare il suo nome. Presta la tua voce a Gesù, che vuole gridare lui stesso il tuo nome per dirti: vieni fuori. Lo facciamo insieme? Ognuno dice il suo nome? Sofia, vieni fuori. Ripetiamo un'altra volta, che siamo un po' sordi, eh? Sofia, vieni fuori. Ma adesso pensa alla tua cellula, pensa al tuo cellulino, quel cellulino che tu hai dato bello che è morto, che è già seppellito. Prova a chiamarlo per nome e di: vieni fuori. Lo facciamo? Hai pensato a un volto, a un nome? Sì o no? Siamo concreti, eh? Concretezza. Diciamo? Via. Marta, vieni fuori! È il grido che Gesù oggi rivolge a ciascuno di noi. Vieni fuori. Vieni fuori. Esci fuori dalla tua tomba, dalla tua prigione, dalle tue piccolezze, dalle tue insicurezze, dalle tue depressioni. Vieni fuori dalle tue delusioni, dalle tue oscurità, dal tuo deserto. Non arrenderti alla muffa e alla puzza di una tomba chiusa. Quante volte ci arrendiamo e non vedi che più ti rintani, che più ti chiudi come cellula e più ti privi della possibilità di vivere. Svegliati, muoviti, datti da fare, smettila di morire, smettila di rassegnarti. Vieni fuori, e vieni fuori per risorgere. Tu sei chiamata a essere un'entità viva, cellula viva. Tu sei chiamato a essere profumo di Cristo, profezia che genera speranza, essere voce che grida al mondo la bella notizia: vieni fuori. C'è un biblista, Silvano Fausti, che, commentando proprio questo passo del Vangelo e questa espressione di Gesù, dice che il testo originale non è tanto vieni fuori, ma sarebbe esci, vieni qui. È come se Gesù dicesse: Sofia, Antonio, Claudia, vieni presso di me, vieni alla mia sequela. Tu sei fatto per essere vivo, tu sei fatto per essere mio discepolo, per essere evangelizzatore. Prendi la decisione oggi di uscire. E dice la parola che il morto uscì. Il morto uscì. Come è uscito il morto? Come? La parola dice: i piedi, le mani sono avvolte da bende, il volto coperto da un sudario. Lazzaro è uscito, sì, dalla morte, dal suo stato di morte, ma è ancora legato, legato come un prigioniero, porta ancora su di sé i segni della morte che gli impediscono di essere quello che lui veramente è. Ma io ti chiedo: può un uomo così legato rivelare la sua identità, vedere, parlare, relazionarsi, camminare? parlare, muoversi, andare? Può un uomo così?
No.
Può la tua cellula, il tuo cellulino, così legato, muoversi, camminare, proclamare le meraviglie di Dio? Può?
No.
Grazie per la tua risposta molto convincente. Può?
No.
Fratelli, questo è il momento in cui Gesù dà il suo terzo comando. Prima ha detto togliete, secondo comando esci fuori, terzo comando
liberatelo.
Cos'è che dice Gesù?
Liberatelo.
Fratelli, ascoltatemi bene, non è sufficiente che i tuoi fratelli di cellula abbiano ricevuto l'annuncio, siano stati toccati, siano stati trafitti dalla parola di Dio. È necessario, e Gesù oggi te lo dice, ho bisogno di te per aiutarlo in un processo di liberazione. Quello che deve avvenire continuamente nelle nostre cellule. È stato entrato nella tua cellula il fratello, bene. È stato toccato dalla parola di vita, sì. Ha iniziato il suo cammino di vita nuova, sì. Ma ha bisogno continuamente di essere aiutato in questo processo di liberazione. Come te, leader, ma anche il tuo fratello. Allora, liberate i vostri cellulini da tutte quelle bende che li tengono legati, paralizzati, che gli impediscono di essere persone vive. Libera la tua cellula, perché, lo sai, da solo non ce la fa. Libera il tuo cellulino, da solo non ce la fa. Libera il tuo cellulino da quelle bende che gli impediscono i suoi piedi di andare, di camminare. Come fa a camminare, a seguire Gesù, andare dai fratelli del suo oikos, si è legato? Come può servire, dare, ricevere sostegno, se le sue mani, le sue braccia sono legate? Come fa ad amare, se il suo cuore è legato? Gesù dice a me, a te, leader di cellula, division, area, pastore, liberateli. Liberatelo. E allora ecco che interviene anche qui la comunità. Fratello, se vuole venire un altro fratello, su Federico, no, no, tu no, se qualcuno vuol venire può aiutare a liberare il fratello. È la piccola comunità che libera, che aiuta in questo processo di liberazione, perché dobbiamo liberare e dobbiamo togliere dal loro viso il sudario. Diamo un applauso a questo Lazzaro liberato. Togliere quel sudario che finisce di far vedere la loro vera immagine. Ieri mi ha colpito che una delle parole che ci è stata donata nel momento di preghiera, no? Recuperavo proprio questo: siamo stati fatti a immagine e somiglianza. E questa immagine di Dio che è impressa nella, tatuata nella nostra vita, che dobbiamo rivelare. Ma come facciamo se abbiamo il sudario, se siamo legati? Come può il nostro fratello andare a rivelare veramente chi è lui? Fermo qui perché lo sei ancora andato via. Solo togliendo il sudario emergerà, brillerà la sua vera bellezza. E mentre li liberate, dobbiamo avere il coraggio di dire: Gesù è più forte di ogni tua benda. Dobbiamo dirlo. Gesù è più forte di quella catena che ti tiene incatenato, di quella benda, di quella catena del tuo passato, del tuo stesso peccato. È più forte. Questa è la tua missione, caro leader. Questa è la missione di ogni discepolo di Gesù. E sai una cosa? Ogni volta che scioglierai Lazzaro, sperimenterai la tua vera liberazione. Perché ogni volta che tu ti offri, vai per liberare tuo fratello, metti il tuo tempo. tempo, la tua vita, le tue energie per liberare il tuo fratello. Ricordati che Gesù agisce nella tua vita liberandoti. Io questo l'ho sperimentato. L'ho sperimentato perché io ero una persona molto chiusa. Dubbiosa, non parlavo davanti a tre persone, figuriamoci davanti a me, sembra così. Però è vero, grazie al cammino di cellula io ho sperimentato dentro di me questo continuo, e lo continuo a sperimentare perché non si è mai totalmente liberati, ma è grazie alla cellula che continua questo processo di liberazione. Se tu senti che non sei mai arrivato, questo è un motivo in più per restare sempre nel cammino di cellula. E lì avviene la tua liberazione. Continua questo processo di liberazione mentre ti prodighi per liberare i tuoi fratelli. E ora Gesù dà un ultimo comando. E qual è l'ultimo comando?
Lasciatelo andare.
Lasciatelo andare. Che bello! Fratelli, si libera il fratello non per trattenerlo a sé, come molte volte succede nelle nostre cellule. Tratteniamo i fratelli, li tratteniamo, non sono tuoi, sono del Signore, perché loro possono andare ad annunciare Gesù. Allora si libera un fratello non per trattenerlo, ma per lasciarlo andare. Dove? Dove? Ma in concreto per noi cellule, dov'è il luogo di evangelizzazione? L'Oikos! Questo qua ci dimentichiamo un po', Andare nell'Oikos, ma per far che cosa? A rimuovere i macini del sepolcro di tanti suoi fratelli, per far uscire dalle tenebre tanti fratelli del suo Oikos che vivono nel buio, per liberarlo dalle bende tanti fratelli che vivono ancora in catene. Ecco perché Gesù dice: lasciatelo andare, vai Lazzaro, sei libero, lasciatelo andare ad annunciare la misericordia di Dio, la gioia di Dio, la gloria di Dio, e a dire a tutto il mondo che Gesù, solo Lui è la risurrezione e la vita. Ma questo non lo possiamo vedere. Saremo in grado di poter togliere la pietra. Potremo sentire la voce che ancora oggi dice: esci fuori. Potremo liberare i nostri fratelli e potremo avere il coraggio di lasciarli andare solo se crediamo. Solo se
crediamo.
Alziamoci in piedi, diciamo col canto: io credo te, Gesù. Mentre i fratelli distribuiranno un piccolo segno, accogliete questo segno con molta semplicità, con molto amore, e dopo vi diremo cosa fare di questo segno. Ma intanto apriamo il nostro cuore proprio con questo atteggiamento: io credo in te. credi, crediamo in te, Gesù.
Seguirò.
Grazie, Signore, gloria a te, Signore. Decisioni concrete. La prima decisione è guardare la verità, guardare con verità la situazione della nostra cellula. Seconda decisione, ricordatemelo, che so che non siete. Seconda decisione, Signore, mandare a dire al Signore: Signore, fai intervenire Gesù, Signore, colui che tu ami è adatto. Terza decisione, dire con verità: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello, la mia cellula non sarebbe morta. Quarta decisione, credere per fare quello che lui ci dice. E lui cosa ci ha detto? Ci dice, primo, la mia cellula non sarebbe morta. Quarta decisione, credere per fare quello che lui ci dice. E lui cosa ci ha detto? Ci dice, primo, sepolcri più morte, non ho capito, perché ci libera dalle bende per andare. Vi è stato dato un nastro colorato, vi piace? Cosa vuole rappresentare questo nastro? Rappresenta le bende, bravo. Ma perché colorato? Perché siamo diversi? Perché? Qualcuno mi aiuta? Perché colorato? Per la gioia, per la luce, la marità. Bene, un gesuita, spagnolo, scrittore e filosofo del 1600 aveva detto: la passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. Fratelli, anche noi siamo stati toccati da una grande passione, che è la passione di Gesù, la passione di Gesù Cristo, la passione di Cristo, che è la passione, fratelli, di un Dio che continuamente ci tocca con il suo amore. Un amore che libera, un amore che ci guarisce, che ti chiama continuamente alla vita, che dà colore alla tua vita. Tu sei stato toccato da questa grande passione di Gesù Cristo?
Sì.
Alcuni no, penso ancora. Sei stato toccato?
Sì.
Allora, come segno che sei stato toccato, sventola verso l'alto questo nastro e benedici il Signore per vita. Rendimi gloria, onore. passione, non la tua, la passione di Cristo che passa attraverso di te, perché tu per primo sei stato contagiato e diventi il canale per portare questa passione di Cristo ai fratelli. Allora questo nastro colorato rappresenta anche la tua passione per l'evangelizzazione. Il nostro sì, il nostro impegno, la nostra decisione di andare a slegare, a liberare tanti fratelli che ancora sono legati, che hanno bisogno di essere toccati dalla passione di Cristo. Guardate quanti colori, alzate ancora, guardate quanti colori, questi rappresentano l'alleanza continua di Dio con i suoi figli, tra cielo e terra, l'alleanza tra Dio e le sue creature, tra Gesù Maestro e noi suoi discepoli, che ancora oggi, proprio perché ha fiducia in te, ha fiducia in me, ti dice: